sia ringraziato il Signore. Questa è la preghiera di tutti noi, il nostro desiderio che attraverso il fuoco divino, attraverso lo Spirito di Dio, attraverso ciò che accade in noi, si possa manifestare la vita e la natura divina di Gesù Cristo. E questo distingue i figli di Dio dai figli degli uomini, nient'altro, non l'esterno ma l'interno. Quando da figli di uomini diventiamo figli di Dio, la natura divina deve essere e sarà manifestata. In queste riunioni facciamo in modo che anche i nostri pensieri siano ordinati nei limiti della parola di Dio. Solo allora saremo tutti in grado di andare avanti e solo allora saremo tutti ricamente benedetti. E bisogna semplicemente far notare come era ai tempi di Giobbe e in altri tempi, dovunque si riuniva il popolo di Dio, ovunque si riunivano i figli di Dio, e può avvenire che il nemico sia anche lì presente. Quando i figli di Dio si riunirono, ci fu improvvisamente grande stupore per il fatto che ci fosse anche il maligno. E il Signore lui stesso gli chiede: da dove vieni? E dice: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa, e lo fa ancora oggi. E poi dobbiamo assicurarci di porre sempre i nostri pensieri sotto il controllo dello Spirito di Dio. Vi posso dire una cosa certamente non nuova, che il nemico usa la parola per polarizzarci, così come Dio usa la parola per guarire i paralitici. Volete un esempio? Ve lo do. Ve lo dico in base alla parola del Signore e dalla pratica. Per esempio, se vogliamo sperimentare l'opera di Dio e diciamo che diventa un po' più a voce alta, allora il nemico può sussurrare al nostro orecchio sinistro: Dio non era nella tempesta, Dio non era nel terremoto, Dio non era, Dio non era, Dio non era. Conoscete tutti primo re 19, quando Elia sperimenta il Signore, ed è vero, è scritto: Dio non era nella tempesta. Ma sapete che tutto questo è già stato condotto da Dio per preparare quest'uomo di Dio alla cosa finale che avrebbe seguito tutto questo. Lo sapevate? Lo sapevate? Vedete, è così che il nemico può venire. Non sussurra nell'orecchio destro, ma in quello sinistro. E già il popolo di Dio è paralizzato, le ali non si aprono, non ci si può più alzare da terra o sollevarsi dalla terra. E il nemico, come sempre, ha sconvolto la parola di Dio, come è venuto al Signore con il è scritto. Come fa a venire da te o da me? Arriva con il così è scritto. Solo dobbiamo stare attenti: quando il nemico usa la parola, vuole farci cadere, come con il Signore, allora vuole ingannarci in qualche modo. Parla che queste pietre diventino pane. Dopo 40 giorni tutti hanno fame. E perché il Signore aveva fame? Parla. Il pane era quello di cui c'era bisogno, era necessario. E il nemico ha usato la parola, ma per mettere alla prova, per tentare, per ingannare, per paralizzare, per fermare. In questi giorni facciamo in modo che anche i nostri pensieri onorino Dio. È scritto in Marco 12:30, se ricordo bene, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Lo leggo meglio. Leggo questo testo da Marco capitolo 12, Marco capitolo 12 dal versetto 30. Solo il versetto 30. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Può capitarci che di amare Dio con tutto il cuore e anche con tutte le nostre forze, ma non riusciamo magari ad amarlo con la nostra mente. Anche il nostro pensiero deve essere inserito nei limiti della parola di Dio. Solo così il Signore riuscirà a darci ciò di cui abbiamo bisogno. A proposito del testo di Primo Re 19, capitolo 19, permettetemi di leggere qui molto brevemente in modo che sia chiaro che è stato il Signore a passare accanto a Elia. E che è stato il Signore a permettere e a preparare tutto ciò che è accaduto lì. E poi nel dolce sussurro che ha dato, che era il culmine di questa esperienza per il profeta. Prima Re 19 dal versetto 11. Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Poi viene elencato tutto quello che è successo. Ciò che è accaduto ha causato la preparazione, l'attesa. Ha portato il timore, tutto quello che quest'uomo aveva bisogno per sperimentare quello che era di importanza con Dio, è stato causato dalle cose che lo hanno preceduto. Non abbiamo ancora potuto dire di aver sperimentato il massimo con Dio, ma siamo grati per ogni movimento che Dio dà. Siamo grati a Dio che opera attraverso il suo Spirito. Oggi continueremo con l'insegnamento con una meditazione sulla parola. Il punto è che sappiamo chi è Gesù. Questa era la domanda di allora e questa è la domanda di oggi. E vogliamo lasciare che la parola di Dio ci parli di questo. Quello che dicono le persone non ci interessa più da quando Dio ha iniziato a parlare con noi. Nel momento in cui ci rendiamo conto che Dio ci parla, ci rendiamo anche conto che le persone non hanno più nulla da dirci. Nel momento in cui la parola di Dio viene attraverso lo Spirito illuminata e spiegata, possiamo generosamente fare a meno di tutte le interpretazioni, perché Dio non è nelle interpretazioni, Dio è nella Sua parola. E noi non siamo un'interpretazione, siamo un prodotto della parola, proprio come Gesù Cristo era la parola fatta carne. Così è con noi. E questi giorni devono portare questo. Questi giorni devono significare una svolta nel regno di Dio. Dipenderà da tutti noi come procediamo interiormente e partecipiamo a ciò che sta accadendo. Ora leggerò il Salmo 104 come introduzione al nostro tema sulla gloria del Signore. Salmo 104, dal versetto 1 al 4. Anima mia, loda il Signore. Signore mio Dio, Tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Fino a qui questa parola. Oggi parliamo della gloria del Signore e vi mostreremo a partire dalle Sacre Scritture ciò che è realmente accaduto e perché doveva accadere. Cioè perché Dio ha voluto includere noi come esseri umani nel suo piano e ci ha inclusi in esso finché saremo cambiati davanti al suo volto. Vangelo 17, qui leggiamo dal versetto 1. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Non c'è nessun vero credente che voglia evitare anche un solo passo della Bibbia. Ci sono persone che hanno fissato la loro dottrina e lasciano fuori tutto ciò che non rientra nella loro idea, nel loro concetto. Nel concetto di Dio si adatta ogni parola del Nuovo e del Vecchio Testamento. Ogni parola, tutto rientra nel concetto di Dio e se ci lasciamo anche noi inserire, allora saremo in grado di vederlo correttamente. Dio è da eternità e all'eternità, nel suo splendore, nella sua luce, nella sua maestà, nella sua gloria. Quando il nostro Salvatore dice qui, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse, allora sappiamo che Dio, prima della fondazione del mondo, è stato Dio da eternità a eternità. Leggiamo Luca 2 e poi mostreremo dall'Antico e del Nuovo Testamento che cos'è la gloria del Signore e in che modo Dio si è già rivelato nell'Antico Testamento. Luca capitolo 2, versetto 9. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. Prima vogliamo parlare del concetto la gloria. La gloria del Signore li circondava, ma il Signore stesso era già nella stalla. Era uscito dalla gloria, assumendo la forma di servo, ma la gloria appariva ancora, perché il Signore della gloria si era fatto uomo. Vedremo come Dio abbia poi presentato visibilmente l'unione in Cristo con l'umanità. Leggo da Giovanni 1, versetto 14. Giovanni 1, versetto 14. E dedicherò solo poco tempo ai singoli passi della Bibbia perché voglio leggere molto. Giovanni 1, versetto 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Riempito di gloria e di grazia, abbiamo visto la sua gloria. Oggi chiamiamo alcuni testimoni biblici dell'Antico e del Nuovo Testamento che hanno camminato con Dio, che hanno udito la voce di Dio, che hanno visto la sua gloria e che ci hanno lasciato una vera testimonianza. Non abbiamo bisogno di ciò che dice la gente, vogliamo ascoltare ciò che dice Dio. È stato confermato anche nella nostra generazione. Torneremo anche su questo punto più avanti. Molti non sono stati in grado di fare nulla con la gloria del Signore, con la nube soprannaturale, con la luce, perché non hanno alcuna base nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Poi vengono gli scribi e hanno distrutto ciò che era prezioso per loro, e allora non sapevano più cosa fare. Credo che Dio informi e istruisca il suo popolo, che dia chiarezza attraverso la verità e che lo Spirito Santo illumini per noi ciò che è accaduto nella nostra generazione in questi giorni dalle Scritture, in modo da stare in un terreno biblico sul fondamento infallibile della parola di Dio. Leggiamo da 2 Pietro capitolo 1. Pietro capitolo 1. 2 Pietro capitolo 1. Qui l'uomo di Dio che era sul monte della trasfigurazione scrive quanto segue. 2 Pietro 1 dal versetto 16 al 18. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Amen. Non abbiamo solo sentito quello che dicevano gli altri. Eravamo lì. Abbiamo visto, sì, cos'è la gloria? La tua idea, la mia idea, no. La gloria è la luce soprannaturale in cui Dio abita. È chiaro? Lo vedremo ancora e lo leggeremo dalla Sacra Scrittura. Quando Stefano dice ho visto il cielo aperto e ho visto la gloria di Dio, allora non erano solo parole, ma ha visto veramente qualcosa. E Pietro scrive qui che siamo stati testimoni oculari della sua meravigliosa gloria. Leggiamo il passo di Matteo 17 da cui proviene questa testimonianza oculare. Matteo capitolo 17, il passo che noi tutti conosciamo. Qui leggiamo dal versetto 5 a 7. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Potete leggere ancora più avanti che i presenti sono caduti con la faccia a terra. Pietro, Giovanni e Giacomo erano presenti, così come Mosè ed Elia. La gloria di Dio non è un'immaginazione, ma una realtà divina, proprio come una nuvola terrena è una realtà. Quindi la nube soprannaturale è una realtà divina, e molti hanno visto questa gloria di Dio, hanno visto la luce fin dove poteva essere rivelata loro. Alcuni la videro come una colonna di fuoco, altri come una colonna di nuvola, altri ancora come una gloria che li circondava. Dio può rivelarsi come vuole, e il bello è che lo fa. non chiede a nessuno se va bene per lui o no, ma tutti coloro che sono nati da Dio si rallegreranno di questo. Andranno avanti. Leggiamo dall'Antico Testamento, dal profeta Ezechiele, capitolo 1. Ezechiele, capitolo 1, versetti da 26 a 28. Sono dei lunghi versetti. Ezechiele, capitolo 1, da 26 a 28. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Fermiamoci qui un attimo. Ezechiele guardò questa gloria, vide il trono, vide colui che sedeva sul trono. Scusatemi se facciamo questa osservazione. Non ha visto molti, ha visto uno, colui che parla e che dice: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale dovrebbe essere il luogo del mio riposo? Qui sedeva uno sul trono. L'ha visto, ma non credo che abbia avuto solo un'immaginazione. Credo che i profeti di Dio fossero veri profeti, impregnati della veridicità di Dio. Non hanno avuto esperienze, ma hanno scritto le verità che hanno sperimentato, in modo che noi avessimo una certa testimonianza e potessimo avere una base biblica. Continuo a leggere il versetto 27. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco, che lo circondava tutto intorno, dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Uno splendore tutto intorno a lui. Amen. Dio è un fuoco che consuma, ma una luce radiosa lo circonda, circonda questo fuoco. Leggiamo ancora. Qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Stiamo parlando della gloria del Signore. Poi apparve loro la gloria del Signore. Abbiamo visto la sua gloria. Che cos'è? Di cosa si tratta? Qui è scritto: era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A questa vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Chi si ricorda di Luca 2 e i collegamenti con esso? I pastori erano nei campi di notte, è vero, di notte. E all'improvviso la gloria del Signore apparve e li circondò. Nel cuore della notte venne la luce, venne la gloria, venne lo splendore su coloro che aspettavano la consolazione di Israele. Chi l'ha visto? Chi l'ha vissuto? Persone che Dio sapeva che sarebbero stati riconoscenti. Non spiegheranno nulla, crederanno, ne saranno felici. Fu proclamata una grande gioia che sarebbe arrivata a tutto il popolo. Vorrei che oggi vedessimo con chiarezza da una prospettiva biblica come Dio si sia diviso in un campo celeste e in un campo terrestre per poter portare l'umanità fuori da questo che è terreno e portarla l'umanità nel campo divino. Tutto ciò che Dio fa ha un significato e uno scopo, un grande significato e un grande scopo che trascende il tempo e sfocia nell'eternità e durerà per tutta l'eternità. Questa era l'apparenza della gloria del Signore. Il Signore è apparso nella luce, in questo splendore, nella maestà. Ma secondo Luca 2, la gloria che scendeva dall'alto, ma il Signore della gloria era già diventato uomo, e tuttavia la gloria non era lontana. Continuiamo a leggere Ezechiele capitolo 3, versetto 12. Leggo alcuni passi di proposito per poter capire che è così. Ezechiele capitolo 3, versetto 12. Lo Spirito mi portò in alto e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che diceva: benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo. L'ha visto, l'ha vissuto. Quanti ricordano la testimonianza del fratello Branham a nord-ovest di Tucson in Arizona, USA? Con il passare della tempesta le rocce si sono staccate i pezzi sono caduti nelle valli sono andati lì giù. Quando le cime degli alberi sono state tagliate, anche la parete rocciosa è stata tagliata. Certo, Dio non era ancora nella tempesta, ma Dio l'ha provocata per portare quest'uomo di Dio in una posizione di timore. Credo che Dio abbia in mente questo per tutti noi. Quando il Signore ha parlato al fratello Branham, quando con i profeti, se poteva portarli in una posizione di riverenza davanti al suo volto, in modo che fossero disposti a togliersi le scarpe, a sapere che stavano calpestando un terreno santo, perché Dio si rivelava. Possiamo testimoniare che il Signore rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sono grato che nella nostra generazione abbiamo veramente ascoltato il Dio vivente, che c'è stato un uomo sulla terra, un vero profeta di Dio, che il Signore ha usato come bocca per parlare attraverso di lui. Leggo dallo stesso capitolo Ezechiele 3, versetti 22 e 23. Ezechiele 3, versetti 22 e 23. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me Ed egli mi disse: alzati, va nella pianura e là io parlerò con te. Alleluia. Là io parlerò con te. Io dunque mi alzai, uscii nella pianura ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Cheba, e caddi faccia a terra. Cari, non posso fare altro che dare la gloria a Dio, che Lui nel nostro tempo è sceso a noi in modo soprannaturale, ha testimoniato in modo che anche coloro che non volevano credere, non potevano credere, che anche loro non hanno scuse. Oggi ho questa foto, la conoscete tutti, ma l'ho portata con me e vorrei che vi rendeste conto che questa è la stessa gloria del Signore, la stessa luce, la stessa nuvola in cui Dio si è rivelato nell'Antico Testamento e poi anche nel Nuovo Testamento e a Saulo sulla via di Damasco. Oggi ho portato con me la rivista Life, che contiene il rapporto sulla nuvola. Oggi ho portato con me la rivista Scienze, dove la foto con la nuvola apparsa il 28 febbraio è qui in copertina. Dio ha testimoniato nella nostra generazione, si è mostrato. Non erano solo parole, era opera divina, soprannaturale, divina. Sì, perché? A quale scopo? Che siamo portati a una posizione di timore per ciò che Dio aveva da dire, in modo da non interpretare di nuovo o da non fare un'altra manifestazione, dire noi crediamo questo, non crediamo quell'altro, accettiamo questo, non accettiamo quell'altro. Non arrabbiatevi con me se ve lo dico così. Dio non può nemmeno parlare a persone che hanno un tale atteggiamento. Ha bisogno di persone che abbiano che hanno lo stesso pensiero che hanno avuto i profeti. Che cosa hanno fatto? Si prostrarono col viso a terra. Ricordo l'esperienza che ebbe il fratello Branham quando alcuni fratelli erano presenti e lui diede la profezia sulla costa occidentale dell'America. Ha solo esclamato: fratelli, buttatevi a terra. Appena era riuscito a dire questo, la gloria del Signore, la presenza di Dio era già lì. Dobbiamo renderci conto che siamo andati più avanti, non siamo solo all'inizio dei tempi della fine, ma alla fine. Dio esige rispetto per se stesso, per la sua parola, per tutto ciò che fa. Vuole che crediamo, che accettiamo e che andiamo avanti con Lui, insieme. Dal messaggio divino alla fine deve venire fuori qualcosa, cioè un popolo di Dio, la Chiesa dei primogeniti, che ora viene chiamata fuori dall'ultimo giro e alla quale possiamo appartenere per grazia. Che bello che abbiamo la parola di Dio, che possiamo leggere, sì, Dio ha già fatto questo qui, là e così via. Lasciatemi leggere di Mosè, uno dei più grandi profeti, era uno dei più grandi profeti, ha dato questa profezia: il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un fratello come me. Esodo 33. Parla della gloria di Dio. Esodo 33. Qui è il versetto 18 e vediamo forse qualche versetto. Esodo 33 dal versetto 18. Mosè disse: Ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: Ecco qui un luogo vicino a me. Tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Qual era la richiesta? Ti prego, fammi vedere la tua gloria. Stiamo parlando della gloria del Signore. Anche Mosè vide la gloria del Signore. Il Signore stesso era avvolto in questo splendore, in questa maestà, in questa luce soprannaturale. Mosè vide passare questa gloria. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, tutto ciò che viene da Dio è reale, come è reale Lui stesso. Queste esperienze dovrebbero incoraggiarci e rafforzare la nostra fede nel fatto che Dio può essere sperimentato in diversi modi. Non possiamo assumere il ruolo di Mosè, il suo compito era diverso, non nel ruolo di Elia, il suo compito era diverso. Non possiamo anche entrare nel ruolo, nell'incarico del fratello Branham era diverso, ma possiamo prendere benedizione a tutto ciò che Dio ha fatto. Possiamo approvare questo, e quando sentiamo, leggiamo che il Signore si è rivelato in modo soprannaturale, il nostro cuore si rallegra ed esulta. Quando si tratta di cose terrene, comprese nella predicazione negli Stati Uniti, c'è un gran numero di evangelisti straordinari che conoscono bene il loro negozio, ma quando si tratta del fatto che Dio chiamò un uomo in grado di dire il giorno, l'ora, l'anno è l'ora del giorno in cui accadde e che fu anche autorizzato a riferire ciò che gli era stato detto. Conoscete tutti il rapporto. Era buio nella stanza, all'improvviso una luce potente brillò nella stanza e il primo pensiero che gli venne in mente fu: qualcuno o una lampada così potente da far brillare tanto in questa stanza? E all'improvviso alzò lo sguardo per vedere da dove proveniva la luce. Veniva dall'alto, brillava nella stanza e poi guardò il pavimento e vide i piedi di colui che camminava in questa luce. E questo disse: sono stato mandato a te dalla presenza di Dio. Non è una cosa inventata, è una realtà divina dei nostri giorni. E quindi con questo è collegato una missione divina, una legittimazione divina. Non avevamo bisogno di alcuna conferma del messaggio divino, è stato confermato in grande modo. Tuttavia aspettiamo che il Signore renda vera ogni singola parola, che la confermi come vera per noi e noi in noi attraverso di noi. Ma siate sinceri, non è forse l'opera soprannaturale di Dio ciò che ci ha tratto, ciò che ci ha fatto venire a Lui, ciò che ci ha fatto ascoltare in primo luogo? Ci siamo resi conto che non era apparso un uomo, ma un uomo inviato da Dio con un messaggio divino. Perché? Per preparare un popolo per il Signore, per chiamare fuori, affinché si potesse fare la differenza tra chi serve Dio e chi non lo serve. Conoscete questa parola? È in Malachia 3. La prima parte molto chiara, versetto 1, si riferisce a Giovanni il Battista. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Ma poi lentamente si va verso la seconda parte, è scritto: quando i santi si riunivano venne scritto un libro di ricordo. Allora è scritto: voi vedrete di nuovo la differenza tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Poi questo conduce alla potente promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Vi sorprende che il Signore sia passato accanto al fratello Branham in una tempesta? Vi sorprende che il Signore sia sceso con gloria, che abbia testimoniato in modo soprannaturale più e più volte? Non a me. A me mi rallegra, è sorto in me un senso di timore per questo e per quello. L'ho già detto in precedenza, mi ha impressionato tante cose quando ho sentito e sperimentato ciò che Dio faceva attraverso il fratello Branham, ma la sua testimonianza della chiamata diretta e della missione divina che ne deriva mi ha colpito più del vedere i ciechi ricevere la vista. Era potente, era meraviglioso, ma sapete, Dio non fa solo miracoli e segni solo per il farli. Che cosa disse il fratello Branham? Il Signore dà un segno per far risuonare poi la voce, in modo che tutti coloro che hanno visto il segno stiano attenti per poi ascoltare la voce nell'atteggiamento giusto, la voce di Dio che risuona attraverso la parola. Mosè chiese: ti prego, fammi vedere la tua gloria. E il Signore disse: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te. Se crediamo che Dio si è rivelato nella sua gloria, allora almeno il suo nome deve essere diventato noto anche a noi. Se il fratello Branham fosse apparso senza conoscere il nome con cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento, cosa ci sarebbe stato di speciale? Il Signore ha invocato il suo nome per sottolineare quanto sia importante per Lui il nome dell'alleanza. Quanti nemici si è fatto il fratello Branham perché ha messo in risalto la divinità di Gesù Cristo, mettendo il battesimo nel nome di Gesù Cristo sul lampadario. Quanti erano quelli che dicevano: sappiamo che sei un uomo di Dio, ma non fare queste cose, non fare queste cose. Lasciale stare. Cosa dobbiamo lasciare? Ciò che non viene da Dio possiamo lasciarlo. Ma ciò che viene da Dio è ciò che stavamo aspettando, è questo che vogliamo. Mi vorrei davvero che avessero lasciato i nomi ebrei in tutte le traduzioni, specialmente i nomi di Dio. Quando oggi leggiamo Signore, chi legge in greco legge Kyrios o Theos, e questi sono nomi che Dio non ha mai pronunciato. Sarebbe stato bello, o Adonai e così via, sarebbe stato bene se avrebbero lasciato i nomi originali di Dio, sia che si tratti di Elohim, sia che si tratti di Yahweh. Anche nel Nuovo Testamento leggiamo la forma greca Jesus, l'ebraico è Yahshua, Yahweh, le prime tre lettere, Yahweh, Yahweh è Salvatore. Oggi leggiamo Gesù. Sarebbe meglio se sapessimo che Yahweh è il Salvatore, che Yahweh è colui che conosciamo come Gesù. Ma anche lì la sovranità di Dio si è preso cura di tutto. Dio ha trascurato la nostra ignoranza e anche quella dei traduttori, forse permettendola di proposito affinché le verità originali fossero rese note al popolo di Dio, non solo attraverso la lettura, ma attraverso la rivelazione dello Spirito. Altrimenti ogni sommo sacerdote, ogni scriba lo saprebbe, tutti lo saprebbero, e adesso lo sa solo colui al quale Dio si rivela. Qui Mosè ha voluto vedere la gloria del Signore, l'ha vista. Al versetto 22 è scritto: quando passerò nella mia gloria, ti porrò nella cavità della roccia. Prima sulla roccia e poi nella buca della roccia. Isaia dice: considerate la roccia da cui foste tagliati. Gesù, la roccia della salvezza. Siamo usciti da Lui. Siamo stati inseriti in Lui. Lui in noi e noi in Lui. Quest'uomo era al sicuro, era protetto, non poteva succedergli nulla. Se tu e io, se siamo entrati in Cristo attraverso la fede, allora siamo al sicuro e riposiamo nel nostro Dio. Nella roccia della salvezza non può accaderci nulla. Che Dio ci conceda la grazia di entrare in questa roccia. Continuo a leggere da Esodo 34. Anche questo è un passo che tutti conosciamo. Esodo 34, qui leggiamo dal versetto 29. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza. Quando scese dal monte, Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Conoscete tutti la storia, Mosè dovette coprirsi il volto perché la gloria del Signore lasciava una lucentezza duratura anche sul suo viso e gli israeliti non potevano guardarlo. La gloria di Dio può tornare a risplendere per coloro ai quali è concesso di vedere la sua gloria. Ora chiederete, fratello Frank, come è con noi? Come dobbiamo essere ordinati? Cosa possiamo aspettarci? Vedremo anche noi qualcosa di visibile della gloria di Dio? Sì, vedremo la gloria di Dio in modo visibile. Probabilmente non qui sulla terra, ma lì. Qui crediamo a ciò che Dio ci ha promesso e che Paolo riassume in queste parole. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono sul cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ma la gloria di Dio è una realtà, uno splendore, una luce, è maestosa. Ve l'ho già detto qui e sono felice di ripeterlo volentieri. L'ho visto una sola volta nella mia vita, il 1° gennaio 1981. L'ho descritto, ho detto esattamente ciò che avevo visto e sperimentato quando fui preso con la schiera vestita di bianco e poi vidi qualcosa come una piramide piegata un po' verso il centro. Non molto, si poteva vedere, ma c'era una luce. Ho spiegato anche questo, una luce come quella che si vede paragonabile quando cade la neve fresca, il sole splende su questa neve fresca con tutta la sua forza. E sopra la neve, se uno guarda, allora sembra come se scintillasse. L'avete già visto? Come se scintillasse, come se brillasse. Era così, solo che ora era aumentato e più potente, ma era come se tutto fosse vivo, ma potevo vedere esattamente dove finiva questa piramide. Era come un cristallo, ma lo splendore, la luce passava attraverso, non rimaneva lì, ma passava attraverso e si diffondeva. Quanto lontano, non potevo assolutamente vedere quanto lontano era. In ogni caso ho visto la gloria del Signore, sono grato per questo, mi ha fatto tanto bene. Sapete quanto ero deluso quando sono tornato nel mio corpo? È stata una delle più grandi delusioni della mia vita. Probabilmente il Signore ha voluto confortarmi come il più misero dei suoi servi. Ho evitato la parola piccolo conforto, l'ho evitato deliberatamente, non è stata una piccola consolazione, è stata una grande consolazione poter sperimentare la trasformazione e il rapimento in anticipo, e quando ho detto da qualche parte so che sarò partecipe del rapimento, il fratello che mi ha parlato ha affermato che il rapimento è già avvenuto, ho detto finché sono qui sulla terra il rapimento non ha ancora avuto luogo, e allora lui divenne arrabbiato e disse: che cosa pensi di te stesso? E ho potuto rispondere rapidamente, in modo breve e conciso: penso come una persona che ha visto questo. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Non lo diciamo per arroganza, lo diciamo perché Dio ce lo ha promesso e perché crediamo, e per questo parliamo e sappiamo anche di cosa stiamo parlando. Quando parliamo della nuvola, della colonna di fuoco, della gloria del Signore, della sua maestà, vedrete quanti altri passi biblici verranno, sia questo pomeriggio, forse brevemente due che possiamo leggere ora, sempre dalla Genesi, il capitolo 40 dell'Esodo. Genesi capitolo 40, qui leggiamo dal versetto 33. Genesi 2 capitolo 40 dal versetto 33. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Notate ora il passaggio dalla gloria del Signore alla nuvola. Prestate attenzione a ogni parola, a ogni concetto che viene in questi passi della Bibbia. Sarà molto importante per le nostre ulteriori considerazioni. Lo rileggo: così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Era visibile lo splendore, la maestosità era lì, non poteva entrare. Leggo ancora, versetto 36, durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile. Vedete questo? Qui il passaggio dalla nuvola alla colonna di fuoco. Una colonna di nuvola di giorno, una colonna di fuoco di notte. Vi rendete conto di questo? Potete afferrarlo. Oh, Dio ha ordinato tutto così meraviglioso, così chiaro, che anche uno sciocco non può... far altro che vedere questo. Quante volte il fratello Branham ha parlato della colonna di nuvole di fuoco, l'avete sentito dire dei sette colori dell'arcobaleno che vi sono contenuti e che il colore del fuoco dominava maggiormente in questa composizione. Quante volte ha descritto esattamente ciò che ha visto. Ed era solo una nuvola, l'ha descritta solo come una nuvola. Se questa nuvola era con fuoco, allora lo ha detto anche. Come abbiamo già sottolineato in precedenza, il Signore Dio può rivelarsi come vuole. non chiederà a nessuno di, se può farlo. Siamo riconoscenti a Dio che si è rivelato. Mosè è stato permesso di sperimentarlo, perché il Signore disse al fratello Branham: come ha fatto dire a lui, come due segni furono dati a Mosè, così due segni saranno dati a te. Se non credettero al primo, dovranno credere al secondo. Mosè aveva ricevuto i segni affinché Israele credesse che Dio lo avesse mandato da loro. L'ho detto prima che molti credono che il Signore abbia benedetto il fratello Branham, ma chi crede che egli sia un profeta promesso nella parola, nel momento in cui devono ammettere questo, viene un obbligo su di loro che devono credere a ciò che l'uomo di Dio ha detto nel nome del Signore. Ed è per questo che rifiutano questo pensiero, ma un giorno dovranno affrontare la realtà. Non c'è un uomo, nemmeno il più grande predicatore, che possa passare oltre a ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Sta arrivando l'ora in cui tutti i grandi evangelisti, di cui nessuno avrebbe mai sentito parlare se non ci fosse stato un William Branham, si troveranno un giorno di fronte a questo fatto divino. Che cosa avete fatto di ciò che vi ho dato? Avete messo da parte l'uomo che io ho mandato con un messaggio, vi siete messi al centro dell'attenzione e avete fatto affari con il popolo di Dio e non avete predicato loro la mia parola, non avete curato le loro ferite. Sta arrivando l'ora della resa dei conti divina. Non intendo il giorno finale del giudizio finale. Sta per arrivare un giorno in cui il Signore rendirà testimonianza ai suoi servi e profeti. Versetto 38 in Genesi 40. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Non è meraviglioso? Non solo sul profeta, ma visibile a tutto il popolo di Israele. Che cosa è scritto nella preghiera di Zaccaria o il discorso profetico di Zaccaria? Egli appare per portare la via della salvezza o la conoscenza della salvezza al popolo di Dio. Gesù, una luce per l'illuminazione dei gentili, tutti coloro che escono e che vengono fuori da ogni popolo, lingua e nazione, trovano Dio. Non vengono a una dottrina, ma veramente si avvicinano al Signore. E ciò che è accaduto in questo tempo sarà rivelato loro. Saranno in grado di classificare la parola di Dio e l'azione di Dio fino in fondo, perché si lasciano ordinare da Dio. Leggo ancora da Genesi 20, Deuteronomio 4, capitolo 20. Qui è scritto quanto segue. Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Cos'era la gloria del Signore? Questa nuvola soprannaturale che anche il popolo di Israele vide e sapevano: il Signore è presente. il Signore parlava e tutti dovevano rispettare le sue parole. Chi non lo faceva era un disobbediente e doveva pagare per questo. L'ultimo passo molto potente di Esodo 33, capitolo 33, versetto 9. Esodo 33, versetto 9. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Stiamo parlando della gloria del Signore. Stiamo parlando della nuvola soprannaturale, dello splendore della maestà. Parliamo del Signore della gloria che depone la sua gloria, la lascia e si fa uomo, avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. Per me questo rimane il più grande miracolo che possiamo conoscere o sentire, che il Signore della gloria abbia pensato a noi in questo modo, per lasciare la sua maestà e la sua gloria, la sua immortalità, ed entrare pienamente nella natura umana, per redimere noi qui nel suo corpo di carne, che avevamo peccato nel corpo di carne e per pagare il vero prezzo qui su questa terra per la tua e per la mia redenzione. E proprio alla fine anche noi saremo glorificati. Ci sono tanti passi biblici ancora, ci arriveremo, anche noi saremo glorificati con Lui e saremo con Lui come Lui è diventato come noi, così noi diventeremo come Lui senza alcuna distinzione. E vediamo il secondo miracolo che per noi è ancora più difficile da credere del primo, che Dio il Signore possa mettere da parte la sua maestà e diventare uomo. Questo lo accettiamo ancora, ma che noi misere creature, miserabili creature, falliti e tutto ciò che siamo, possiamo ancora essere come il Signore. Questo ci umilia nella polvere da cui siamo stati tratti, ma siamo riconoscenti perché possiamo credere che accadrà. E Giovanni ha detto, non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Credete tutti questo, anche noi vedremo la gloria del Signore. Credete che il Signore fedele si sia rivelato al fratello Branham nella nostra generazione come fece con Mosè. Migliaia e migliaia di volte questa luce è entrata nelle riunioni mentre il fratello Branham pregava per gli ammalati. Potete sentire come dice nel film, ora vedo la luce che segue questa signora per cui ho appena pregato, e dice, ora vedo lo Spirito di Dio laggiù verso l'angolo. L'ha visto davvero, lo credo con tutto il cuore e l'anima, e con tutta l'anima, la presenza di Dio era lì. E anche noi possiamo contare con questo. Il Signore non ha forse detto, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Che qualcuno abbia il dono di vederlo, che altri non vedono nulla. La domanda che dobbiamo porci è se tutti crediamo. Ci sono state persone che hanno visto e altre hanno creduto alla loro testimonianza. Non sono uno dei tre saggi che hanno visto sorgere la stella, ma credo a ciò che hanno detto, cioè che la stella è sorta in Giacobbe, come profetizzato nell'Antico Testamento, e che loro l'hanno seguito. Non ero presente quando Giovanni ha visto scendere la luce e lo Spirito di Dio, ma credo che sia successo. Credo alla testimonianza di coloro che Dio ha incaricato di scrivere ciò che hanno visto e sperimentato. Questo era il pensiero che Giovanni ha espresso nella sua lettera. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, noi lo annunciamo anche a voi, affinché anche voi possiate credere. Vi annunciamo ciò che Dio ha fatto, perché anche voi possiate credere. Credete a Dio e vedrete la sua gloria. Alleluia. Amen, amen. Alziamoci e adoriamo. Oh, voglio vedere colui che è morto per me. Per gioire per sempre, per lodare la sua opera di salvezza. Cantare su strade dorate, dopo la lotta, la gloria, la gioia sempre lì. Oh, voglio vedere colui che è morto per me, per gioire per sempre, per lodare la sua opera di salvezza. Nelle strade dorate voglio cantare, dopo la lotta, la gloria, la gioia sempre lì. Quanti credono che la gloria ci attende già? Alleluia! Lode al nostro Dio! Quanti possono credere che saremo presenti quando il Signore prenderà i Suoi? Questo è ciò che serve, non scrollare le spalle. Cosa è questo? Vedo qualcuno che alza le spalle. Non può essere vero che il Signore abbia pietà di noi tutti. Nessuno dovrebbe alzare le spalle. Non può essere vero, per favore. No, tutti dovrebbero dire amen e alleluia perché crediamo. Oh, non può essere vero, non può essere. No, ciò che Dio ha detto è vero. Non siamo ciò che il peccato ha fatto di noi, ma ciò che Dio ha fatto di noi attraverso la grazia e la giustificazione. Sta scritto, ora siamo figli di Dio. Alleluia, sia lodato Dio. Naturalmente se chi guarda se stesso può fare così, non l'ho visto da molto tempo, ma non avete bisogno di farlo, credetemi, non avete bisogno di farlo. Sapete come offendiamo Dio con l'incredulità se non accettiamo come vero ciò che ha fatto per noi in Cristo. Infliggiamo un grande dolore. E il Signore disse: perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Ma poiché crediamo che Lui, che Lui è io sono, perché crediamo che Lui è io sono, per questo non siamo morti nei nostri peccati. I nostri peccati, il nostro castigo, la nostra colpa, i nostri misfatti sono stati depositati su di Lui perché potessimo avere pace, e attraverso le sue ferite siamo guariti. Riuscite a crederci? Se siamo guariti, allora siamo sani. Se qualcuno prima era malato e dice che sono guarito, cosa vi aspettate? Che la persona si è ripresa, è guarita, è scritto, il Signore mandò la sua parola e li guarì. Nel cibo non c'è la morte, nel cibo c'è la vita. Non siete radunati sul campo dai discepoli, dai profeti, ma dal trono di Dio, la parola di Dio è stata rivelata fresca. Lo ripeto, non da discepoli dei profeti che volevano ancora diventare qualcosa, ma da qualcuno che non era nulla, ma che Dio aveva designato come profeta per le nazioni. Non è meraviglioso? Cantiamo qualche altro ritornello. Siate allegri, non deve essere sempre così forte, può anche essere intimo, può essere sentito. C'è una gioia intima, profonda, sentita. Uno lo mostra così e l'altro un po' diverso. Rispettiamo tutto, è importante onorare Dio con la fede e ringraziarlo per ciò che ha fatto. Signore della gloria, Dio di ogni grazia e consolazione, tu Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, tu Dio di Mosè, tu Dio di Elia, tu Dio di tutti i profeti e gli apostoli, tu Dio vero e vivente, noi ti rendiamo grazie in quest'ora perché ti sei rivolto a noi, ci hai parlato, ti sei rivelato a noi. Ti ringraziamo perché è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Tu, o Signore, sei stato tu ad apparire a Mosè con la tua gloria nel pruno ardente e poi nella nuvola di gloria. Eri tu che colui che ha visto Ezechiele, sei stato tu a parlare con tutti i profeti, ti sei rivelato loro e hai parlato attraverso di loro. Sei tu che hai messo da parte la tua gloria per diventare uomo, per assumere la forma di servo, al fine di redimerci. Ti ringraziamo per questo, lodiamo il tuo santo nome e sappiamo che ti vedremo, che vedremo nella gloria. Alleluia. A te l'agnello di Dio, il Re del Re, Signore del Signore, noi ti adoriamo e rendiamo a te solo l'onore. Fedele Salvatore, donaci la giusta riverenza per te, il rispetto che per la tua parola, per le tue parole. O Signore, affinché possiamo prendere a cuore ogni parola, dacci la forza di viverla e di agire in base ad essa, in modo da diventare facitori della parola. Benedici tutti noi che siamo qui, benedici tutti coloro che avrebbero voluto venire e non hanno potuto venire. Tu sai dove sono, Signore, con quale desiderio sono lì, ma non possono essere qui. Ti chiediamo di avere la tua via con noi. Signore, oggi voglio ringraziarti dal profondo del mio cuore di fronte al tuo popolo per il privilegio che mi hai dato di vedere, ascoltare e sperimentare la tua opera soprannaturale fin dall'inizio. Mio Signore, benedici tutto e dacci la grazia di custodire la tua parola nel profondo del nostro cuore, di muoverla, credere e che tu la confermi e la realizzi. Amato Signore, fa che non rimanga in mezzo a noi nessuno che sia ancora debole nella fede, nessuno che sia zoppo zoppicante come tra il popolo di Israele nel naturale, quindi che tutti qui nel regno spirituale possono diventare sani, essere rafforzati e camminare nella potenza di ricevere il tuo cibo. Signore, ti ringraziamo per questo, la tua parola rivelata in manna fresca, cibo divino per le nostre anime. Ti ringraziamo con tutto il cuore anche per la meditazione di questa mattina e ti chiediamo di essere con tutti noi per grazia. Nel nome di Gesù, amen.